nuova puntata di Casabound Rema. E i Bronson, come al solito, ci accompagnano per questa nuova avventura. E oggi parliamo di un tema davvero, davvero, davvero sentito e caldo, che è quello sostanzialmente che forse più ci interessa in questo momento storico come italiani, appunto quello dell'immigrazione, da tanti punti di vista, quindi flussi migratori, la richiesta di asilo, la richiesta dello status di rifugiato e i centri di accoglienza, chi li paga, chi li sostiene e sostanzialmente quale attenzione poi lo Stato italiano riserva a questa categoria ovviamente di persone in grave difficoltà che arriva ovviamente nel nostro paese, a chi ha la ricerca di fortuna, chi davvero per essere sostenuti e trovare appunto un posto dove poter vivere perché provengono magari davvero da situazioni di grave difficoltà e di persecuzione, e chi in realtà su questa cosa invece, al contrario, un po' agevolato dalla nostra normativa che è forse troppo permissiva, vorrebbe anche speculare su questo. Quindi sicuramente la tematica è molto delicata, noi cercheremo di affrontarla da ogni punto di vista per non lasciare nulla al caso, e oggi accanto a me c'è una presenza diciamo molto gradita. Noi ringraziamo ovviamente Kid che oggi affronterà con noi questo argomento, ci aiuterà un pochino a capire di cosa stiamo parlando, a fare un po' il punto della situazione e farà insomma un pochino le veci del nostro assente Alessandro, che salutiamo.
Sì, buonasera a tutti, tendo ad essere abbastanza così invasivo ormai in tutte le trasmissioni di RBN, quindi tendo ormai a passare da una trasmissione all'altra, è semplicemente perché comunque qui a Casabound on Air diciamo che i costi sono migliori, si viene pagati molto di più. No, in realtà nessuno viene pagato in nessuna trasmissione di RBN,
assolutamente sì.
E quindi tutto viene fatto in maniera gratuita e soltanto con dedicando il nostro tempo, i nostri sforzi a questa passione che abbiamo, riusciamo anche ad ottenere diciamo dei buoni risultati fino adesso, però magari se qualcuno vuole lamentarsi sa benissimo dove trovarci, anzi ci avrebbe pure piacere se venisse a trovarci, quindi
non l'abbiamo pagato profumatamente il nostro Kid per oggi.
No, purtroppo è tutto a gratis. E comunque, tornando all'argomento di oggi, che tratteremo oggi, parliamo innanzitutto dei centri di accoglienza sul territorio italiano, che un attimino così per avere una rapida così avere comunque una piccola anche panoramica dei centri di accoglienza presenti in Italia, che sono divisi diciamo per competenza e sono distribuiti in maniera capillare su quasi tutto il territorio italiano, nel senso che comunque sono almeno la metà delle regioni italiane comunque presentano almeno un centro d'accoglienza proprio all'interno. Tra i centri d'accoglienza abbiamo abbiamo la differenza fra CPSA, che sarebbe i centri di primo soccorso e di accoglienza, ovvero sono i centri che adibiti all'accoglienza dei migranti non appena arrivano sulle coste italiane, non appena sbarcano diciamo nelle coste italiane, arrivati in Italia vengono subito indirizzati in questi centri di primo soccorso e di accoglienza, che sono i centri maggiormente attrezzati per l'arrivo appunto dei migranti, che solitamente arrivano in condizioni molto difficili, comunque condizioni soprattutto dal punto di vista della salute precarie, quindi vengono indirizzati in questi centri che hanno tutto l'occorrente per far fronte anche alle emergenze sanitarie, quindi hanno comunque anche zone di profilassi al proprio interno, quindi per evitare contagi e passaggio comunque di malattie infettive. Hanno comunque tutto quello che serve per poter dare il primo soccorso quindi ai migranti, quindi per reidratarli, comunque per dare loro magari il primo passo dopo giorni e giorni senza aver toccato cibo, quindi hanno tutto ciò che serve per la prima accoglienza. Subito dopo, quindi, dai centri per il primo soccorso e l'accoglienza, gli migranti vengono spostati poi ai CDA, che sono i centri di accoglienza. Centri di accoglienza che possono essere poi CARA, ovvero centri di accoglienza per i richiedenti asilo, e OCIE, sono i centri di identificazione e di espulsione. Questi infatti quelli che sono poi questi sia i CIE che i CARA, diciamo, sono comunque dei centri di accoglienza, quindi sono comunque tutti centri adibiti, però con funzioni molto diverse, perché da una parte, soprattutto i CIE, vengono indirizzati coloro che specialmente arrivano senza documenti o comunque arrivano senza avere un'identità definita, quindi non sapendo un po' questi migranti da dove arrivino, perché sono arrivati in Italia, eccetera, vengono spediti nei centri di identificazione e di espulsione, dove attraverso poi le varie procedure vengono o identificati e poi casomai trasferiti o in un altro centro di accoglienza o in un CARA o semplicemente tenuti là all'interno del CIE o espulsi. Quindi a seconda poi delle situazioni vengono gestiti i migranti. Ora, come abbiamo detto, quindi c'è una sorta di diffusione capillare di questi centri d'accoglienza. Poi ci sono ovviamente regioni che ospitano maggiori centri un numero maggiore di centri d'accoglienza, come per esempio la Sicilia, perché comunque il motivo è chiaro, visto che comunque sono di solito le coste siciliane a essere le prime a essere raggiunte dai barconi dei migranti. Perché? Perché comunque la maggior parte dei migranti arrivano comunque dal Nord Africa, dal Maghreb, o comunque abbiamo la partenza soprattutto dalle coste libiche e tunisine, e quindi di conseguenza la prima costa da raggiungere è senz'altro quella italiana. Anche perché sappiamo benissimo che, per esempio, raggiungere Malta per i migranti non ha alcun senso, visto che comunque A, Malta è soltanto un'isola sperduta nell'oceano. B, i migranti solitamente vengono direttamente mandati in prigione perché comunque a Malta non c'è, non esiste comunque il diritto d'accoglienza, comunque non c'è questo sistema d'accoglienza come in Italia, quindi di solito i maltesi sono abbastanza più sbrigativi nelle procedure, quindi di solito si finisce in prigione e quindi direttamente proprio per disincentivare, proprio per non incentivare l'arrivo dei migranti, e quindi le prime coste sicuramente da raggiungere sono quelle della Sicilia o solitamente quella di Lampedusa, che essendo, diciamo, la frontiera estrema al territorio italiano, diventa così il primo luogo dove sbarcare, dove essere in Italia, diciamo, e quindi si ritrovano a ritrovarsi in questa sorta di piccolo atollo nel Mediterraneo che ha sicuramente una capienza molto limitata e che non può far fronte ad un'emergenza come quella a cui stiamo assistendo in questi ultimi tempi, perché sicuramente non può una piccolissima isola nel Mediterraneo, seppur fa facente parte del territorio italiano, gestire tutta questa emergenza.
Effettivamente, ecco, colgo l'occasione appunto per sottolineare questo aspetto. Ovviamente Lampedusa in questo momento diventa la prima frontiera ed è naturale che il migrante sia incentivato. Ora tu facevi questo parallelo con Malta, ora bisogna trovare il giusto equilibrio perché naturalmente non si può finire col diventare. Insomma, con l'accogliere i flussi migratori con i fucili spianati, come in realtà al contrario alcuni stati fanno, io sottolineo anche questo, anche stati che vengono considerati assolutamente e del tutto civili e per nulla rimproverati di questo lo fanno. Io questo lo voglio sottolineare, anche possiamo fare nomi e cognomi di stati che hanno delle modalità di questo tipo, poi ne parleremo, però è naturale che non possiamo pensare che l'Italia possa sostenere da sola questa emergenza, perché, come dicevamo, prima frontiera dell'Occidente, il migrante ha sviluppato nel tempo questa aspettativa di una vita nuova, futura, migliore o di un'accoglienza per effettive necessità di sfuggire appunto a persecuzioni reali, che ovviamente quindi l'idea è quella di venire in Occidente. La prima porta è l'Italia, quindi il problema non è italiano, il problema è principalmente occidentale e principalmente europeo. Questa è una cosa purtroppo che viene molto spesso messa da parte, ed è anche un problema economico, anzi è Per un italiano, ovviamente io parlo non soltanto a nome mio, Casa Pound On Air ovviamente riporta il pensiero di tutto il movimento e ne è sua vetrina. Ovviamente è un problema particolarmente sentito dall'italiano medio, dall'Italia in generale, dai cittadini. Perché? Perché noi siamo un paese in crisi, che sta passando un periodo davvero buio per quanto riguarda l'economia. È un paese che non riesce a riscattarsi, è un paese che affronta probabilmente la stagione peggiore, soprattutto per i suoi giovani e per l'occupazione. Il fatto che siano destinate tante risorse economiche velocemente, soldi che vengono stanziati soprattutto velocemente, perché l'emergenza è tale. E perché abbiamo tutti gli occhi puntati contro e perché ovviamente è molto semplice dire siete cattivi se non lo fate, molto spesso fa riflettere sul fatto che così come si riesce a trovare risorse, soldi e velocemente si trova una soluzione anche per quanto riguarda anche l'alloggio e il sostentamento di persone che vengono da fuori e che molto spesso lo dobbiamo sottolineare. Soltanto in minima parte sono davvero, rientrano davvero in una categoria da considerare appunto protetta, quindi davvero magari possono richiedere lo status di rifugiati perché quello sono e di quello hanno bisogno. In realtà per far fronte a questo molto spesso rimangono indietro dei cittadini italiani che non stanno vivendo un momento facile, che vivono nelle macchine, che perdono il loro posto di lavoro continuamente, che spesso e volentieri finiscono la loro vita con il suicidio perché non sanno come poter sopravvivere, non sanno che risposte dare in famiglia ai propri figli. E questo è qualcosa che paradossalmente genera una disparità al contrario, una forma di razzismo al contrario, per cui il cittadino di serie B diventa paradossalmente il padrone di casa, cioè il cittadino italiano. Quindi questo è stato magari anche il tema principale della grande manifestazione che c'è stata sabato. Manifestazione magari su cui vorremmo spendere più di una parola, cercare anche di capire qual era il reale motivo, perché è molto facile dire questa è una manifestazione, molti lo hanno detto, purtroppo senza voler capire ed andare oltre, questa è una manifestazione razzista, quando in realtà di razzista non c'è nulla. Perché noi siamo ben consapevoli che è un'emergenza reale, siamo ben consapevoli che chi viene presso le nostre coste sta cercando aiuto ed è in condizioni davvero di, molto spesso disumane. Non saremo mai disposti a dire che non riconosciamo l'emergenza, perché l'emergenza c'è, ma l'emergenza non può essere vissuta, sostenuta e risolta a danno di cittadini che comunque sul territorio nazionale sono nati, cresciuti e vissuti. E adesso sono in assoluta emergenza per la loro stessa sopravvivenza. Quindi, con un'altra maturità, lo Stato italiano dovrebbe cercare di risolvere e di essere, di fare ombra in Europa e chiedere un sostegno diverso, cosa che fino adesso non sta succedendo. Parliamo effettivamente anche della gestione dei soldi relativamente a questi centri d'accoglienza. Io penso, Kid, che sia magari la cosa anche centrale, no? Per poter considerare ecco, iniziative come quella appunto di Mare Nostrum piuttosto che della gestione stessa dei centri d'accoglienza e facciamo il punto della situazione sui soldi, di chi sono e come vengono utilizzati.
Sì, allora, questo qui dei soldi soprattutto, di come vengono utilizzati e di come vengono praticamente messi anche comunque anche può essere messo in discussione anche tutto col sistema dell'accoglienza, è comunque qualcosa che si parla anche da abbastanza tempo, però come sempre sono quegli argomenti che sì, arrivano a lamentarsi, capito? La gente comunque si lamenta dappertutto, tramite internet, comunque sui giornali o tramite qualsiasi media, e poi comunque finisce sempre tutto nel dimenticatoio. Perché? Perché è sempre qualcosa che attira schiere di persone più o meno con volontà di aiutare realmente il prossimo. Perché comunque quello che succede è la gestione comunque soprattutto degli appalti, perché come pochi sanno, o comunque molti ben sanno magari, quello della gestione dei centri accoglienza è essenzialmente un business. Un business che prevede comunque molte cooperative e società che sono nate appunto per l'occasione, proprio nate in virtù dell'emergenza dell'immigrazione clandestina, che hanno sfruttato l'occasione per potersi arricchire senza particolari problemi, visto che comunque quando accadono queste emergenze, l'emergenza richiede due cose innanzitutto, cioè la tempestività e il fare poche domande. Quindi sono essenzialmente due campi, questi qua, che chiunque può sfruttare per i propri interessi personali, perché dal momento stesso in cui arrivano soldi, arrivano fondi a pioggia dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, fondi copiosi, comunque sempre soldi pubblici, quando arrivano soldi pubblici a pioggia e si cerca soltanto di tamponare un'emergenza, non si arriva nemmeno a farsi troppe domande, ma si pensa soltanto a come fare per rimediare a questa emergenza e apparire agli occhi poi dell'opinione pubblica come i salvatori della patria. Quindi chiunque può dare il proprio contributo per evitare, diciamo che magari chi mette la faccia, per esempio un governo mette la faccia riguardo all'emergenza migranti, chi ha messo la faccia ecco, evita di finire a gamba all'aria di fronte all'intera nazione, semplicemente foraggiando queste associazioni oppure questi gruppi che pensano bene di arricchirsi sulle spalle anche di questi migranti. Perché comunque le condizioni all'interno di questi centri di accoglienza molte volte sono registrate condizioni disastrose, dovute anche al sovraffollamento, alle condizioni igieniche inaccettabili. Quindi si parla comunque di centri tante volte, sebbene ce ne siano alcuni gestiti bene, però tanti sono gestiti molto male, anche da quelle associazioni caritatevoli che dovrebbero tutelare la salute e l'incolumità dei migranti. Sì, è comunque un fattore semplicemente pecuniario. È un fattore di guadagno facile, guadagno che difficilmente poi risponde anche alle inchieste che tante volte poi finiscono in prescrizione, perché comunque sappiamo anche queste subiscono le lungaggini dei nostri processi giudiziari. E quindi si parla comunque di milioni di euro che per quanto riguarda i centri di accoglienza vengono dati con appalti triennali, quindi ogni 3 anni viene stabilito un appalto. Come sempre a ribasso, che però tante volte finisce poi per agevolare magari chi ha più conoscenze o comunque chi ha più amicizie tra i piani alti. E quindi abbiamo una sorta di milioni di euro regalati ad associazioni che non aspettano altro che fondi per poter comunque fare anche i loro porci comodi. Quindi alla faccia di tutti quelli che arrivano, di quelli che soffrono, dei migranti, eccetera. Anche alla faccia di chi, come sempre, agita la bandiera del buonismo a destra e a manca. In realtà poi chi veramente ci guadagna non sono né i clandestini né lo Stato italiano, ma sono chi gestisce questi centri di accoglienza. Ecco, come sempre c'è dietro un business che se ne frega altamente poi dei buoni sentimenti, del rispetto dei diritti umani, cioè essenzialmente è solo un fattore di soldi, punto. Cioè non c'è dietro altro alti ideali, volontà di aiutare l'altro, anzi, cioè, come abbiamo visto poi in quel famoso video che ha fatto tanto scalpore a Lampedusa, dove comunque i migranti venivano trattati a spugna in faccia, comunque per lavarsi dalla scabbia, comunque per avere delle condizioni igieniche accettabili. Quel video che poi fu diffuso, fatto da un ragazzo siriano e poi diffuso in tutti i media, tra l'altro ne fece il giro del mondo. E si vedeva essenzialmente che non c'era alcun interesse per di trattare in maniera ma anche decente voglio dire, questi immigrati, per cui per quanto magari tanti hanno gridato che magari non è un grosso scandalo, comunque c'è di fatto che era un'associazione che sicuramente non aveva come primo interesse il benessere di queste persone che arrivavano. Quindi come sempre ricordiamo che non c'è la volontà tante volte di fare bene il proprio lavoro. E quindi questo è stato uno dei casi registrati, tra l'altro, quindi non sappiamo poi cosa succede poi in tutti gli altri centri di accoglienza, per esempio sparsi sul territorio italiano. Quindi vediamo che anche in questo caso, se vogliamo parlare ovviamente di centri di accoglienza, anche in questo caso di politica ai centri di accoglienza, non possiamo fare altro che parlarne anche di questi lati negativi, che sono comunque maggiori tante volte di quelli positivi. E infatti comunque quelli che sono adesso i centri di accoglienza significano soltanto sono disagi per gli immigrati e per gli italiani. Perché? Perché comunque un centro di accoglienza che cosa porta? Lo abbiamo visto per esempio con Sette Camini. La battaglia di Sette Camini è stata a Roma, in un quartiere periferico a est di Roma. È stata fatta proprio appunto perché si voleva aprire un altro centro d'accoglienza in un territorio che comunque non aveva, per esempio, già per gli abitanti stessi, non offriva alcuna alternativa, per esempio, per quanto riguarda la situazione sanitaria, comunque la difficoltà, per esempio, ad aggiungere gli ospedali o a raggiungere comunque.
Raggiungere il centro della
Aggiungere
città.
centro alla città, quindi difficoltà nei trasporti, difficoltà negli approvvigionamenti. Comunque c'era soltanto cioè solo un supermercato a Sette Camini, grande comunque, che gestisce, che regola un po' quello che è anche l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, e che comunque tante volte non può far fronte alle necessità dei propri abitanti. Comunque c'è una situazione poi per quanto riguarda anche le scuole, per esempio la mancanza di istituti scolastici, soprattutto scuole primarie. Istituti per soprattutto scuole medie, quindi la mancanza poi anche di centri di svago, di centri culturali, di biblioteche o anche di campi da calcio, cioè qualsiasi cosa, cioè se già mancano queste strutture che sono primarie per un territorio, per lo sviluppo di un territorio, cioè è veramente impensabile progettare un centro d'accoglienza destinato ad accogliere migranti. Che, come sappiamo bene, alla fin fine non è questo, non passa poi proprio inosservato, perché abbiamo avuto comunque già notizia, per esempio già nel 2011, come accadde a Lampedusa, come è accaduto anche in altre zone d'Italia, abbiamo avuto poi memoria di scontri che avvengono, per esempio, tra immigrati e italiani. Perché? Perché si arrivano a determinate situazioni di escandescenza che poi non possono più facilmente essere regolate o comunque essere controllate. Questo è quello che abbiamo visto, per esempio, anche in Sicilia, con le strade bloccate, con la statale Gela Catania bloccata e messa a ferro e a fuoco da immigrati che contestavano il fatto di essere rinchiusi, per esempio, nei centri d'accoglienza da mesi e mesi, o comunque gli stessi abitanti italiani che non potevano più accettare il fatto che gente che non si sapeva bene da dove venisse o comunque che cosa volesse fare, che comunque non facevano altro che occupare, per esempio, bar e altre strutture per poi dare vita a litigi, a baruffe, a scontri, a qualsiasi tipo di disordine che poi non venivano giustamente puniti dalle forze dell'ordine, e quindi comunque c'era una situazione anche di totale, anche un senso di abbandono da parte degli stessi abitanti italiani o comunque gli stessi abitanti delle città, dei comuni. Di fronte ad un'emergenza che sembrava che nessuno, di cui nessuno volesse occuparsi, e quindi anche in questo caso disagi per gli stessi italiani. Quindi veramente una situazione che non poteva essere controllata, che finiva per essere poi lasciata in mano ai soliti modi di soluzione, ovvero forze dell'ordine, celerini che caricavano, lanciavano lacrimogene e poi rimettevano tutto a posto tramite le solite cariche. Quindi soliti episodi che vediamo quando poi ormai non si può recuperare più una situazione, che comunque dovrebbe essere sempre il limite, dovrebbe essere sempre situazioni queste che dovremmo vedere proprio quando una situazione comunque è veramente irrecuperabile. In realtà il tempo e le modalità di recupero c'erano, ma tante volte non si vuole agire.
Tra le altre cose, ecco, questo è un quadro davvero molto efficace per capire appunto la situazione nel complesso, perché quello che è successo a Sette Camini, come dicevi giustamente tu, è molto simile a quello che sostanzialmente abbiamo potuto vedere a Lampedusa. In entrambi i casi noi abbiamo di fronte due territori non solo straordinariamente periferici, se vogliamo, no? Ma abituati per decenni a vivere una realtà un po' ai margini. Lampedusa, cittadini che stanno comunque affrontando, cittadini italiani stanno affrontando questa difficoltà ormai da anni in maniera molto matura, anzi aiutando in casi di emergenza appunto proprio i migranti stessi al momento stesso dello sbarco. Ma comunque ricordiamocelo, una piccola isola con forse una stazione insomma, dell'Arma dei Carabinieri con quattro militari. Questo era, diciamo, fino a poco tempo fa la realtà di una piccola isola che non ha mai dovuto far fronte finora ad un flusso così massiccio e che giustamente si vede completamente, diciamo, diciamo, travolta da questa situazione e nonostante tutto sta comunque reagendo con un'enorme maturità. Sette Camini. Ah, Sette Camini, noi abbiamo, diciamo, parlato tantissimo di questa situazione. Ovviamente i cittadini hanno anche in questo caso reagito nel miglior modo possibile, creando dei comitati spontanei che insomma hanno raccolto poi punti di vista di persone che venivano da tante realtà politiche differenti. Questo lo vogliamo sottolineare. Quindi non era tanto poi il voler rispondere a quel partito, a quel movimento, ma era proprio cercare di trovare una soluzione per un quartiere che ha sempre gridato da decenni la propria carenza, il proprio grido inascoltato. Kid giustamente diceva: non c'è questo, non c'è quello, non c'è niente a Sette Camini. Poi all'improvviso si pensa di poter destinare uno stabile che da anni è abbandonato a se stesso nel degrado più totale, che all'improvviso magari potrebbe essere riconvertito per emergenza abitativa nazionale, invece all'improvviso in 448, dopo che per davvero lo ricordiamo che per sempre è rimasto in abbandono e che sembrava che non si potesse fare nulla di questo stabile, all'improvviso viene riconvertito, destinato ai migranti, rimesso a nuovo, destinato appunto ad una di queste cooperative. Che in men che non si dica lo rimette al lustro, quando in realtà ovviamente i cittadini in casa propria non riescono neanche a poter garantire a se stessi una propria abitazione, strozzinati molto spesso. Quindi ovviamente che cosa fanno? Rispondono chiedendo spiegazioni, chiedendo di poter essere ascoltati. Questo è il primo monito e la prima voce. Quindi relativamente a questo bisogna davvero ricordare l'importanza della manifestazione di sabato. Io ritorno un attimo su quello che è stato. I comitati ovviamente non erano soltanto quelli del comitato appunto di Sette Camini, ma anche dei residenti del Prenestino, di Casalbertone, di Tor Sapienza, Ponte di Nona, Magliana e Casalotti, che hanno sfilato da Piazza dell'Esquilino a Piazza Venezia, non solo ovviamente contro il degrado assoluto in cui vivono nei propri quartieri, ma per far presente al sindaco che è inaccettabile che cittadini romani, italiani, non vengano per nulla ascoltati nelle loro esigenze primarie, perché non stiamo parlando di capricci, e che in realtà si possa destinare così all'improvviso un grosso quantitativo di soldi dello Stato italiano per un'emergenza che, lo ripeto, non è solo italiana. Quindi, ovviamente, io voglio leggere anche la breve dichiarazione di Mauro Antonini, responsabile di Roma Est per Casa Pound Italia, che torna sull'argomento e in merito alla manifestazione, dice quanto segue. Quartieri che si sentono abbandonati dalle istituzioni al loro destino di terra di nessuno, considerati poco più che discariche a cielo aperto da utilizzare per le più svariate esigenze. Non è questione di razzismo o di intolleranza, prosegue Antonini. I romani vengono discriminati, emarginati e vessati nei loro stessi quartieri solo perché un amministratore e un'amministrazione inetta non riesce a gestire la situazione. Quindi sottolineiamo questo: qui di razzismo c'è veramente nulla, nulla, ma bisogna proprio trovare una soluzione che sia per tutti e di tutti e non si può mettere appunto in secondo piano un'esigenza reale e del territorio nazionale, perché ce n'è un'altra più collettiva, ma sempre che viene sovvenzionata dalle tasche italiane, che è più importante, vengono sempre prima altri, vengono sempre prima altri rispetto ai cittadini italiani. A questo noi diciamo basta, a questo noi stiamo cercando di dire basta proponendo altro, proponendo delle soluzioni alternative. Ci sono altre soluzioni, per esempio lo ricordava anche Mauro Antonini in un'altra breve nota, per ospitare e integrare meglio gli immigrati. E ci sono già delle proposte in piedi, quindi ovviamente quello che vogliamo sottolineare è proprio che si possa ritornare sul tavolo delle trattative e rivedere la cosa in maniera che possa essere più equa per tutti. Questo è fondamentalmente la cosa davvero più importante. Poi io un'altra cosa voglio accennare, sempre rispetto a quello che diceva Kid poco fa, rispetto appunto a che cosa è proprio il centro d'accoglienza. Per esempio, abbiamo visto qualche foto ultimamente del centro Mineo, che è comunque un CDA, lo ricordiamo, come prima insomma stava dicendo Kid, che in realtà è un centro d'accoglienza sicuramente recintato e sorvegliato, ma questo mi sembra assolutamente ovvio, visto che chiunque può venire a bussare a Lampedusa a chiedere protezione appunto contro eventuali e poi da provare persecuzioni nel proprio paese d'origine. Può avvenire in questo senso per chiedere asilo anche senza nessun tipo di documento. Il Ministero appunto degli Interni ci insomma questo è disponibile ovviamente anche direttamente dal sito del Ministero degli Interni, c'è scaricabile un PDF in cui ci sono le istruzioni per richiedere asilo, e in realtà è chiaramente indicato che non è fondamentale la presenza di un documento, quindi stiamo parlando davvero di persone che potrebbero essere davvero intenzionate poi a rifarsi un'identità, quindi attenzione, nelle prime fasi di identificazione bisogna davvero comunque creare un centro che possa essere sicuramente accogliente ma anche di sorveglianza, potrebbe essere chiunque, anche un malintenzionato, lo sappiamo bene. Tra le altre cose, non c'è un obbligo relativamente alla diciamo a rimanere per forza, cioè non stiamo parlando di una galera per cui si entra, si butta la chiave e poi si rimane dentro una cella in attesa di giudizio. Stiamo parlando di centri in cui ci sono queste diciamo, potremmo anche definirle diciamo villette, insomma.
Beh, sì, quello di
Salvini le ha definite così. Io magari potrei metterci anche delle virgolette, però io quello che ho visto nelle foto è comunque abitazioni assolutamente comode e confortevoli, con anche degli spazi verdi, quindi non parliamo sicuramente di anguste soluzioni di fortuna, e c'è anche la possibilità per loro di assentarsi, e questo è proprio presente nella nota di cui dicevamo del Ministero degli Interni, assentarsi anche per periodi eventualmente prolungati, se ovviamente con anticipo, con preavviso prima, per giustificata causa, ma anche semplicemente sulla parola, se c'è un motivo. Quindi questo, diciamo, le persone che vengono accolte possono anche uscire, comunque possono uscire sicuramente sempre di giorno, quindi io posso arrivare in Italia un pinco pallino qualunque, senza i miei documenti, probabilmente nel mio paese posso aver fatto il bello e cattivo tempo, poi ad un certo punto mi stanco, voglio trovare una soluzione migliore, anche eventualmente per traffici di dubbia natura, venire accolto, ripeto, senza documento, passarmi una prima settimana in completa tranquillità, poi assentarmi e buonasera, disperdermi sul territorio, perché magari ho la capacità e anche l'intelligenza per poterlo fare. Questo è verità. Quindi sostanzialmente parliamo anche di questo, perché è vero che io devo tutelare chi arriva e mi chiede asilo, perché io devo rispettare chi arriva e davvero ha bisogno di questo, ma io devo anche fare attenzione, perché chi viene a casa mia potrebbe essere anche malintenzionato, e io non posso mettere in condizione il mio territorio, casa mia, non posso mettere in pericolo casa mia perché è più importante tutelare chi che sia.
Io comunque direi che quasi adesso potremmo fare uno stacco musicale, almeno così diamo un po' di respiro anche a chi ci ascolta, così almeno mettiamo un po' di musica e poi ritorniamo a parlare di un tema, ripetiamo, abbastanza controverso, di cui è molto difficile parlare, in cui comunque è difficile anche tenere bassi i toni. È comunque un tema che è necessario anche affrontare, anche per comprendere un po' quelli che sono poi gli sviluppi che probabilmente si avranno anche in futuro per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda il ruolo dell'Italia poi all'interno poi di questa anche dell'Unione Europea per quanto riguarda le strutture che ospitano i migranti e che tutto sommato quindi la funzione poi quella che è e che sarà dell'Italia che si ritrova a essere ancora una volta la porta del Mediterraneo, la porta per l'Europa. Perché comunque chi arriva dal mare per forza in Italia deve arrivare, non può arrivare sicuramente col barcone in Austria, quindi.
Certo, va bene, quindi a questo punto, proprio perché parliamo di Europa, ascoltiamoci, l'ultima frontiera con Vento d'Europa, appunto. Abbiamo ascoltato appunto l'ultima frontiera e di nuovo rintrodotti dai Bronson, che salutiamo sempre con grande affetto, la nostra sigla, e riprendiamo appunto la linea per continuare a parlare di di questo tema caldissimo che è centri per prima accoglienza per i migranti, immigrazione in generale, come risolvere quelle che sono state poi le prime difficoltà enormi affrontate dal nostro paese a seguito appunto del forte flusso immigratorio di questi ultimi tempi.
Sì, allora, tra l'altro adesso volevamo un attimino affrontare quello che sono poi la situazione per esempio all'interno dei CARA, che come vi ho detto sono i centri di accoglienza per i richiedenti asilo, quindi sono magari quelli, i centri dove è già stato appurato che chi è all'interno del CARA in pratica è già chi ha tenuto, ha ottenuto la possibilità di avere un permesso di asilo, quindi è già stato appurato la propria provenienza da un paese comunque ritenuto in guerra o comunque avente delle difficoltà all'interno del proprio paese, quindi o magari è scappato sono dei rifugiati politici o sono dei rifugiati per motivi religiosi, comunque hanno delle problematiche all'interno del proprio paese e a causa di queste problematiche non possono più stare all'interno, quindi non possono stare più a casa loro, quindi sono costretti purtroppo per loro a dover cambiare paese, quindi tante volte si uniscono a queste carovane di migranti e finiscono anch'essi ne preda poi anche di questi degli schiavisti moderni che li trasportano da una parte all'altra del Mediterraneo. Proprio all'interno però di questi CARA, che dovrebbero essere praticamente i centri, quelli per dove sono maggiormente, diciamo, ospitati, sempre utilizziamo le virgolette, coloro che hanno delle motivazioni valide per stare in Italia. Purtroppo all'interno di questi CARA, che sono anche i centri meno sorvegliati per i motivi suddetti, all'interno di questi centri di accoglienza purtroppo si è registrato tramite poi un'inchiesta del Corriere di qualche tempo fa, purtroppo, che all'interno di questi CARA ci sono poi dei gironi danteschi in pratica. Perché tutto quello che avviene in pratica è qualcosa di non regolato, quindi deregolato, e che non può innanzitutto quindi trovare una propria anche copertura, diciamo, legale, perché quello che succede sono cose che purtroppo non vorremmo sentire, cioè per esempio quello del commercio o comunque addirittura della produzione in loco di alcol. Cioè, quando comunque si produce alcol in loco, perché comunque è abbastanza semplice e comunque diciamo abbastanza edilizio, perché per chi comunque può produrre alcol, è abbastanza semplice comunque produrre alcol in casa, come magari alcuni sanno. E quindi, dal momento in cui si produce alcol, si produce anche una fonte di reddito. Quindi, queste persone che magari non hanno ancora un'occupazione e comunque necessitano di fondi, la produzione di alcol e la vendita di alcol può essere, per esempio, un modo per sbarcare il lunario. Ma stessa cosa per quanto riguarda lo spaccio di droga all'interno dei centri di questi centri di accoglienza, che diventano praticamente ricettacoli di spaccio.
Ora, scusami, certe volte sorrido quando leggo cose del genere, no? A parte il fatto che voglio ripeterlo, non stiamo parlando del giornaletto, del quartierino, insomma, della voce di corridoio, stiamo parlando del Corriere.it, quindi ovviamente anche di un certo giornalismo che dovrebbe quantomeno essere super partes. Dovrebbe e comunque di produrre anche della notizia abbastanza seria, no? Quindi produzione di alcol, per carità, ce lo insegnavano anche magari insomma tanti anni fa nei nostri luoghi d'origine in campagna, che effettivamente non è impossibile farlo, ma sicuramente voi immaginerete un centro d'accoglienza come uno spazio anche ristretto, no? Dove il controllo dovrebbe essere praticamente garantito, ditemi voi se è possibile, no? Che passi inosservato questo.
Diciamo che una vasca da bagno piena di gin è abbastanza, si nota, diciamo, non è che proprio passa inosservato, dice, vabbè, questa non sarà sicuramente acqua.
Ecco, quindi sostanzialmente ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, no? Quindi Corriere.it, il titolo dell'articolo è, insomma, rintracciabile proprio facilmente facilmente anche su un motore di ricerca qualunque come Google, prostituzione, alcol, droga, due punti, dentro i centri di accoglienza di chi chiede asilo. Quindi, insomma, veramente siamo arrivati al paradosso, anche perché qui, lo ripeto, parliamo anche insomma, delle porte di Roma, Castelnuovo di Porto, dove questo CARA si trova a 30 km da Roma. Quindi, insomma, non parliamo proprio di chissà dove, no? Non parliamo della sperduta Lampedusa, qui parliamo proprio di 5 minuti da qua. E parliamo anche di prostituzione.
Sì, parliamo anche purtroppo di prostituzione, dopo aver parlato di alcol e di droga, perché all'interno poi di questi centri di accoglienza praticamente sono anche degli ottimi luoghi per favorire tipo lo sfruttamento della prostituzione, visto che comunque arrivano anche donne che hanno lasciato tutto, comunque non hanno nulla e quindi si ritrovano anche loro, magari con figli o con minori a carico, a dover badare a se stesse e quindi tutto questo fa sì che poi si sfoci anche nell'uso poi del proprio corpo pur di guadagnare qualcosa e B anche in migranti che in qualche modo annoiati e senza avere nulla da fare in questi centri di accoglienza che poi diventano quasi delle galere non trovano di meglio che sfogare i propri istinti comunque anche sulle rifugiate e quindi si crea proprio una situazione da micro universo come per le galere, quindi dove diversi soggetti che non vogliono stare in un determinato luogo di propria volontà, quindi non lo fanno, stanno lì per proprio piacere, insomma alla fine vengono in pratica coltivati tutti quelli che sono i peggiori istinti e quindi quello che si trova in questi centri di accoglienza è veramente tutto quello che si può trovare all'interno come di una prigione, quindi lo spaccio di droga, la prostituzione, questo magari avviene forse in qualche prigione messicana di cui abbiamo notizia e quindi veramente nelle peggiori delle ipotesi abbiamo veramente una sorta di stato nello stato dove in realtà all'interno poi di questi CARA dove vige comunque un controllo un livello inferiore di controllo rispetto agli altri centri accoglienza. All'interno di questi CARA in realtà è possibile che si manifestino questi comportamenti. Tante volte è stata però anche criticata questa inchiesta come non veritiera, come falsa, però ribadiamo che dovrebbe essere comunque un'inchiesta fatta anche da fonti attendibili, per cui ci chiediamo se poi in realtà non sia poi anche così normale poi che all'interno poi di queste strutture si sviluppino poi anche queste situazioni. Che ricordiamo, non avendo una regolamentazione al proprio interno, poi sfociano poi in determinate situazioni, sfociano in comportamenti non del tutto leciti. Quindi purtroppo dobbiamo anche noi registrare anche questo fattore che portano con sé i centri accoglienza, cioè al proprio interno si creano proprio queste bolle di illegalità che quasi non possono essere controllate.
Poi in chiusura di articolo, sempre, parliamo sempre Corriere della Sera, quindi non l'ho scritto io. La cosa più folle, secondo me, è il commento di chi gestisce il CARA di Roma. Parliamo sempre di Castelnuovo di Porto. E, tra le altre cose, società francese, pure questa è una follia, perché sembra, dove c'è ovviamente da far quattrini, mai che ci sia poi una struttura, no, che opera sul territorio, che sia del territorio, mai. Quindi la GEPSA, che è la società appunto francese, sottolineo, che gestisce il CARA di Roma, in realtà rimanda la palla alla prefettura di Roma, giustamente, perché dice che queste sono persone libere, se sono testimoni di fatti di grande o piccola criminalità, perché non lo dicono? Noi non sappiamo niente, non abbiamo visto niente, e siccome sono persone libere, sostanzialmente, pace per noi, problema vostro, la prefettura di Roma. Va bene, noi li ringraziamo ovviamente dei soldi che guadagnano sul territorio nostro e anche delle affermazioni che magari si permettono di fare e quindi ci chiediamo, no, quanto prosciutto abbiano davanti agli occhi, perché naturalmente qui si parla addirittura per Castelnuovo di Porto di ecco, di nigeriane, nello specifico secondo i racconti dei migranti nel centro d'accoglienza, che poi esercitano la prostituzione all'interno e dopo cena escono per esercitarla anche fuori e poi rientrando all'alba. E quindi loro però non vedono nulla, no? Quindi c'è
Sì.
qualcosa che non mi torna. O questo davvero stiamo parlando di una bufala clamorosa e magari il tempo ci darà anche, insomma, ci farà anche, ci dirà anche se è vero o no, però insomma ricordiamo, Corriere della Sera secondo me non si mette ne, non si prende ne, non si prenderebbe neanche certi rischi dal mio punto di vista, data la serietà della testata, e quindi forse c'è qualcosa che non va.
Ma soprattutto trovo paradossale la risposta, come sempre, perché chi poi gestisce poi queste strutture non proprio, diremmo quasi alla luce del sole, a questo punto tende poi a fare dichiarazioni che chiunque potrebbe veramente avere dei dubbi riguardo al quoziente intellettivo di chi rilascia poi queste dichiarazioni. Cioè, dire che perché potrebbero denunciarli dal momento che assistono a episodi di microcriminalità. Cioè, praticamente uno denuncia, vede praticamente un fatto del proprio compagno di stanza, un fatto, comunque un atto di microcriminalità, denuncia e poi sicuramente, perché poi queste procedure sono abbastanza complesse, specialmente all'interno dei CARA, molto probabilmente poi si ritrova a dover dormire con lo stesso compagno che ha denunciato neanche 10 minuti prima. E quindi, ma che situazione si crea? Una situazione paradossale, cioè veramente risposte che non stanno né in cielo né in terra. Cioè, com'è possibile pensare che si mettono comunque queste persone, poi denuncino gente che poi quasi sicuramente si ritroverà ad avere come compagno di stanza, visto che poi magari non verranno mai nemmeno trasferite o in una prefettura, comunque non verranno mai lasciati in una questura, comunque non subiranno un processo penale. Cioè, veramente delle risposte che non so che cosa meriterebbero, quasi o nessuna risposta o direttamente una punizione corporale, perché non è possibile pensare che ad una situazione così si risponde in questo modo, che è quasi menefreghista, in questo senso, senza avere alcun pensiero di voler dare poi veramente una spiegazione. Quindi, come sempre, abbiamo chi gestisce poi questi centri, che poi in realtà praticamente, se parliamo di accoglienza a livello europeo, allora siamo tutti a pensare che vabbè, adesso il problema, per esempio, è italiano, è giusto che l'Italia risolva il problema. Siamo una grande unione, siamo un'Unione Europea, e dobbiamo tendere però tutti, ecco, ad avere magari ad avere i propri problemi poi risolti a livello soltanto statale. E quindi, per esempio, il fatto, per esempio, che comunque fin quando c'è da mangiare, fin quando c'è da guadagnare, per esempio, allora sono tutti disponibili. Quindi abbiamo un'azienda, comunque una società francese come la GEPSA, che non ha alcun problema a gestire in Italia un centro d'accoglienza, però magari avrebbe tutti i problemi del mondo magari a gestire l'arrivo di 1.000 o 2.000 migranti. Quindi, in questo senso, fin quando c'è da guadagnare, vediamo che tutti si fanno avanti e tutti sono felici del livello europeo degli appalti dei centri accoglienza. Al momento in cui c'è il momento di accogliere nei propri paesi i migranti, allora a quel punto sorgono i problemi, anche perché comunque percentuali dell'Europa e dell'Italia, comunque che è tra l'altro il primo paese che questi migranti raggiungono, sono comunque le percentuali di migranti che raggiungono l'Italia, sono oggi particolarmente allarmanti, e si tratta poi sempre di un problema poi pecuniario, no?
Ecco, appunto, io questo volevo sottolineare. Allora, parliamo proprio di cifre, di soldi. Quanti soldi spende l'Italia e quanti soldi spende l'Europa?
Ma quanti soldi spende l'Italia? Per esempio, se noi dobbiamo fare un confronto, specialmente con quanto, per esempio, ha quantificato Libero, l'Italia spende 1 miliardo e 600 milioni di euro, che è veramente una cifra elevatissima. Anche perché poi di questo 1 miliardo e 600 milioni che praticamente spendiamo, soltanto 236 milioni sono quelli previsti dall'Unione Europea, per esempio, che comunque non sono nulla, visto che comunque praticamente rappresenterebbero soltanto, forse ne nemmeno il 15% poi di quello che l'Italia spende. E quindi noi ci troviamo a spendere soldi pubblici, ricordiamo, soldi dei contribuenti, non per costruire scuole o edifici o case per italiani, ma ci troviamo a spendere soldi soprattutto per migranti che in qualche modo sì, arrivano nei costi italiani, sì, magari dovrebbe essere in qualche modo aiutati comunque giusto, l'accoglienza eccetera, però poi ci ritroviamo soltanto noi come Italia a dover spendere innanzitutto delle cifre veramente considerevoli e poi comunque da non avere praticamente nessuna agevolazione da parte dell'Europa che comunque ci fa presente e comunque ci è sempre pronta a redarguire l'Italia per qualsiasi atto che in qualche modo viola la carta costituzionale europea, che comunque va contro la carta dei diritti. È una situazione paradossale dove abbiamo determinati stati, come ha fatto presente per esempio in questi ultimi giorni il primato nazionale, stati come l'Austria, per esempio, che si permettono di rimandare indietro 93 profughi perché sono clandestini e quindi è un problema dell'Italia. Quindi al momento che provengono dall'Italia, non possono circolare liberamente per l'Europa, ma sono arrivati in Italia, è un problema italiano. Quindi Europa sì, ma a determinate condizioni. Quindi se va bene o se non va bene. E stessa cosa fece già a Berlino nel 2013, un anno fa, quando rispedì circa 1.000 migranti, indietro in Italia perché era un problema italiano. Cioè alla fine, tutti dicono che è un problema europeo. Però, in fin dei conti, nei fatti, a conti fatti, rimane sempre un problema italiano.
Quindi noi siamo lo Stato, noi siamo contributori netti, no, dell'Unione Europea, probabilmente uno degli stati, questo l'abbiamo detto tante volte anche al ballo di Malabarba, quando abbiamo affrontato appunto il tema dell'Unione Europea sotto elezioni, siamo uno degli stati che contribuisce di più e che prende di meno, che spende. Per questa emergenza, ricordiamocela, tutta europea, di tasca propria, le cifre di cui abbiamo appena parlato, e che non sono ovviamente un mistero né una grande novità, però quando poi gli altri stati si trovano a dover fare la propria parte, rimandano la palla a noi. Noi che cosa ci guadagniamo in questo? Una crisi senza soluzioni di continuità, tutta nostra, peggiorata da dinamiche che in realtà dovrebbero essere gestite a livello comunitario e che invece ci vengono rimandate al mittente, e noi dobbiamo semplicemente stare zitti, pagare, soffocare e morire. Questo dobbiamo, diciamo, dobbiamo fare. Siccome al suicidio preferiamo la lotta, noi non ci arrenderemo e continueremo a far sentire la nostra voce. Quindi la manifestazione che c'è stata, che è sintomo di salute di questi comitati spontanei che stanno nascendo dai cittadini, è soltanto la prima, ne seguiranno altre. La prossima stagione politica sarà ricca di questo argomento, perché noi vogliamo una soluzione che sia di tutti e per tutti. E non possiamo più accettare risposte come quelle che ci somministra l'ex ministro Chiang, o che comunque non sta trovando Renzi. Io non so se sei d'accordo con me, oggi sono abbastanza infervorata, però sostanzialmente è davvero importante mettere dei punti.
Sì, anche perché, come hai detto bene, cioè, a noi che cosa ci resta poi? A noi resta il mese fa la rivolta a Porto Paolo, che in cui vengono danneggiate delle auto, la gente è esasperata e quasi che comunque non riesce ad andare avanti in questa situazione. Ci rimane la rivolta poi di Lampedusa del 2011, che ricordiamo con gli immigrati tunisini che misero a ferro e fuoco l'isola e con i cittadini che non riuscivano a fare altro che chiudersi dentro casa con i fucili spianati e a fare gli agguati italiani a tunisini e tunisini a italiani, cioè ovviamente situazione paradossale per un paese dichiarato civile. Ci ritroviamo a dover gestire queste situazioni in cui, per esempio, nel centro d'accoglienza di Pozzallo, dove praticamente vengono gettati chili e chili di cibo perfettamente integro, comunque commestibile, vengono gettati in spazzatura chili e chili, per esempio, di pasta, e con famiglie che invece non riescono ad arrivare a fine mese, e quindi uno spreco indiscriminato e assurdo anche di risorse che vengono destinate poi per questa emergenza. Ci ritroviamo, come è successo qualche mese fa, a Pavia, dove il centro dell'accoglienza era saturo, e quindi si è pensato bene di spostare i clandestini negli hotel a 4 stelle a Pavia, dove una notte costa 140 euro. Tutto questo a spese dello Stato. In quel caso, per esempio, è insorta la Lega, che si è, ha lamentato proprio il fatto che vengono praticamente spesati dei clandestini, vengono ospitati negli hotel a 4 stelle a 140 euro a notte con i soldi dei contribuenti. Una situazione veramente paradossale. Ricordiamo, visto che sono famiglie che a tutt'oggi non riescono nemmeno ad arrivare a fine mese, non sanno quello che, cosa mettere sul piatto ogni giorno, cosa fare per mandare avanti la famiglia e comunque per sostenere anche il proprio nucleo familiare. E quindi invece abbiamo dei clandestini che vengono messi in alberghi 4 stelle a 140 euro a notte. Una situazione veramente assurda. Che tra l'altro, come ha specificato bene la Lega, può soltanto servire soltanto come combustibile, soltanto come ulteriore miccia per altre tensioni, per altri scenari di guerriglia, perché anche perché poi dal punto di vista stesso, come hanno ben ricordato, dei clandestini, che cosa significa che tu vieni in questo paese e io ti metto poi la notte in un albergo 4 stelle a 140 euro a notte? Significa semplicemente che ti sto prendendo in giro, ti sto ingannando, ti sto dicendo che sei arrivato finalmente nel paese della cuccagna, dove tutto ti è dovuto e dove noi siamo tutti ricchi e benestanti e dove è possibile fare la qualsiasi. Ma questa è un'informazione totalmente errata, è un'informazione sbagliata, è un'informazione che può portare soltanto ulteriori danni perché è tutto un inganno, è tutta una presa in giro e non è vero nulla.
Insomma, quindi diciamo che sostanzialmente abbiamo detto abbastanza, abbiamo ascoltato poca musica, però era veramente fondamentale in questo caso mettere proprio un punto su un argomento di vitale importanza dicendo la nostra, al solito anche in maniera molto forte, perché davvero era un'esigenza sentitissima. Lo ripetiamo, questa è una battaglia di tutti, cui Casa Pound partecipa perché sostiene gli italiani, il popolo italiano in primis, prima gli italiani sempre, perché questa è casa nostra e chi non è d'accordo forse ha qualche problema, diciamo, nel valutare che cosa sia proprio e cosa sia di altrui, perché fino a prova contraria, insomma, noi siamo nati qua e la prima cosa che dovrebbe fare un buono Stato è prendersi cura dei propri figli, questo lo abbiamo sempre detto. Quindi diamo appuntamento appunto a chi ci ascolta di nuovo con Casa Pound On Air prossimo martedì, sempre dalle 7 alle 8 di sera, per tornare sulle attività di Casa Pound Italia. Buona serata a tutti e alla prossima.